Hello, everybody. It's a great blessing to be with you today.
Buonasera a tutti, è una grande benedizione essere qui con voi stasera.
I have never been to Italy at all, and I obviously don't know any Italian, so I'm a resident in the United States of Southern Ohio, which is a place that most people view as hillbillies.
Non sono mai stato in Italia, non parlo l'italiano, sono un nativo dell'Ohio, che per qualcuno è come una parte dell'America dove vivono coloro che sono un po' analfabeti, un pochino indietro, senza tecnologia, eccetera, eccetera. Ok, così si dice.
So hillbillies like me are people who live in the backwoods and don't get a very good education typically, and so for me to be here with you today is only due to the grace of God.
Quindi persone come me vivono nel bosco e non hanno di solito un'istruzione molto forte, e quindi per me essere qui con voi stasera è solo per la grazia di Dio.
And it's a great privilege to work again with Keith and Debbie.
Un grande privilegio lavorare con Keith e Deborah di nuovo.
Debbie's done a great job translating my handouts into Italian for you. I'm very thankful for that.
Deborah ha tradotto il materiale che vi è stato dato e sono grato per questo.
So we trust that today, by the grace of God, that we will be a blessing to you and a strength to you, as well as bring glory to Him.
E noi preghiamo che questa sera possa essere di gloria per te, di incoraggiamento per te e di gloria a Dio stesso.
Amen. So we're going to now start with the handout session one, Understanding Bible Translation. So if you want to follow along in your notes, that would be great.
Adesso partiamo con la prima sessione, quella che parla delle traduzioni della Bibbia, e se volete usare i fogli che vi sono stati forniti, fatelo pure.
So why do we need the Bible translations?
Quindi perché abbiamo bisogno di traduzioni della Bibbia?
In the providence of God, God did not originally speak to Italy directly in your place of the world, nor in mine in the United States.
Nella grande provvidenza di Dio, Lui non ha parlato direttamente a te in Italia, e neanche a me dove sono io.
He spoke to the ancient Hebrews, the Old Testament, and he chose to have the New Testament written in Greek.
Lui ha parlato agli antichi ebrei e ha deciso di parlarli scrivendo l'Antico Testamento in ebraico, il Nuovo Testamento in greco.
And from the earliest days of the church, the apostles, as they spread the gospel, translated the Bible into native languages.
Can you repeat that? I'm sorry, I got distracted.
That's fine. That's probably, I said too much at once. from the earliest days of the church, the apostles translated the Bible into the languages of the people they evangelized.
E fin dalla Chiesa antica, gli apostoli hanno iniziato a tradurre la Bibbia nelle lingue delle persone che evangelizzavano.
So Bible translation is tied directly to the mission of the church.
Quindi la traduzione della Bibbia è connessa strettamente con la missione della Chiesa.
So the Old Testament was written mainly in Hebrew, with some of it in Aramaic.
Quindi abbiamo l'Antico Testamento scritto quasi tutto in ebraico, con delle piccole parti in aramaico.
So these are both languages that are called the Semitic languages.
Sono entrambe chiamate lingue semite.
And the most of the Old Testament, with the exception of parts of Ezra and Daniel, are written in Hebrew.
E quindi la maggior parte dell'Antico Testamento, ad eccezione di parti di Ezra e di Daniele, sono state scritte in ebraico.
So it's likely that the Jewish people used Hebrew mainly in religious ceremonies in their synagogues.
Quindi è molto probabile che i giudei usavano l'ebraico nelle sinagoghe e nei loro riti religiosi.
And Aramaic was like the world language of the time in that region, sort of like we in the United States like to think English is now the world language.
Sicuramente l'aramaico era una lingua usata a livello mondiale, come noi americani osiamo pensare che l'inglese è la lingua mondiale al momento.
I say we like to think that because we're very provincial and we don't know very many other languages, like I'm sure you can understand some of my English, I understand little of your Italian.
Dico che noi pensiamo che sia così la cosa della lingua dell'inglese, perché noi americani parliamo molte poche lingue e non capisco proprio niente della tua lingua, dell'italiano, ma tu sicuramente parlerai un pochino del mio inglese.
So when we read in the Old Testament the book of Nehemiah chapter 8.
Quindi quando leggiamo in Neemia 8 nell'Antico Testamento.
We read about how the people of Israel, when they returned to the land after the captivity.
Come le persone del popolo di Israele sono tornate dalla cattività babilonese.
So Ezra and Nehemiah had a rededication service to follow the Torah, the law of God.
Abbiamo Ezra e Neemia che dedicano di nuovo il popolo dopo che sono tornati dalla cattività.
So we read about how they read the law all day long and people stood and listened.
E in quella giornata leggiamo che fu letta la Torah tutto il giorno e le persone erano in piedi ad ascoltare tutto il giorno.
Can you imagine standing all day long to hear the Bible read?
Ti immagini stare in piedi tutto il giorno ad ascoltare la Bibbia?
And we read in this passage, Nehemiah 8, that as the Bible was read, the Levites explained it.
E leggiamo in Neemia 8 che mentre la Bibbia veniva letta, c'erano dei Leviti che la spiegavano.
So it says in Nehemiah chapter 8, verses 7 and 8, quindi, Levites helped them understand the Torah.
E quindi leggiamo che le persone dovevano capire la Torah in Neemia 8, 7, se non sbaglio, ha detto.
So it's possible that this helping them understand was involved translating the Hebrew into the Aramaic.
E quindi è molto probabile che questi Leviti aiutavano le persone a tradurre l'ebraico dall'aramaico, nell'aramaico, perché l'aramaico era la lingua corrente usata.
So when it comes to the New Testament.
Quindi poi quando passiamo al Nuovo Testamento.
It is written in Greek, and the Greek is sometimes called the Koine, the common Greek.
E vediamo che il Nuovo Testamento è scritto in greco, e il greco è spesso chiamato Koine, cioè la lingua corrente.
Which had become more or less the language of the ancient Mediterranean world by the time of Jesus.
E ai tempi di Gesù era diventata la lingua del Mediterraneo, comune un po' al Mediterraneo intero.
And so from that time on, as the mission began, the Bible was translated from Greek and Hebrew into other languages.
E poi vediamo che dal momento che inizia la missione, le lingue, la Bibbia era stata tradotta dall'ebraico e dal greco in tante altre lingue.
So in the notes there, I explained something of how the English translations developed, which I'm sure is not your main interest today.
Nei vostri appunti ho descritto un po' come funziona la traduzione in inglese e sicuramente non è qualcosa che ti interessa a te.
So I would like to show some slides showing you some of these ancient Bibles.
Ma vorrei farvi vedere qualche Bibbia antica in un PowerPoint che adesso vi faccio vedere.
So I guess that's not working quite right at present. So let me go back to.
Non funziona tanto bene al momento.
Okay, so my fault. I'm learning how to use this.
Sto imparando come usare questa tecnologia.
So I guess I will not do that after all. What I was going to share with you.
Volevo condividere con voi questo.
Is some material from Giovanni Diodati.
Volevo condividere con voi del materiale di Giovanni Diodati,
who, as you may know, was a great translator of the Bible in Italy.
Che voi sapete benissimo è uno dei traduttori italiani della Bibbia in italiano.
So let me see if I am able to share this now. Tell me if this is showing the right thing.
Perfect.
Are you able to see Diodati there?
Yes.
Okay. Good.
Ce l'abbiamo fatta.
So let me go back, since I now figured out how to do this, which I thought I knew before, to just show you a few things briefly.
Per farvi vedere delle cose che pensavo di saper fare, adesso so di saperle fare.
Yeah, the most ancient manuscripts of the New Testament are called papyri.
I manoscritti più antichi of the New Testament? Is that correct? Of the New Testament?
Yes.
Del Nuovo Testamento si chiamano papiri.
So the papyri were made, as you can see, the picture out of very primitive material.
E come vedete dalla foto, questi papiri sono stati fatti con materiale che si disfa.
So the papyrus is a reed in Egypt, and they used the inner pulp of the reed plant to make the papyrus.
E viene fatto il papiro da una pianta egiziana, dalla quale si estrae l'interno per poi srotolare la carta.
And you perhaps can see from this page, this is Gospel of John chapter 1.
Qui abbiamo Giovanni 1 e da questa pagina potete probabilmente vedere.
And the person who wrote this was just a common individual like you or me, not a professional scribe.
Che questa persona era una persona comune come te e me, non era uno scriba professionista.
And as the church grew and time went on, they began to make manuscripts a bit more professionally.
E man mano che la chiesa cresceva, hanno iniziato a fare dei manoscritti un pochino più professionali, come questo, per esempio.
So around the 4th century, a very prominent manuscript, Codex Vaticanus.
Quindi nel 4 secolo hanno fatto il Codice Vaticano.
Again, Gospel of John chapter 1.
Di nuovo abbiamo Giovanni 1 del Vangelo di Giovanni.
But much more professionally done with decorative things on the page, but also notice corrections in the margins.
Ma fatto in modo molto più professionale rispetto al papiro precedente. Vedete le decorazioni in alto della pagina, ma vedete anche che ci sono delle correzioni inserite sui margini.
So this sort of manuscript is called an uncial manuscript or a majuscule.
Un manoscritto viene chiamato, can you repeat that?
I knew that would be a problem, sorry. Uncial, U-N-C-I-A-L, basically means large letters, capital letters.
Okay, antico? Non
scritto in lettere maiuscole.
Scritto in lettere maiuscole. Ah, scritto in stampatello, ecco, in stampato maiuscolo, come dicono a scuola.
Right, thank you. Sorry for the problem. And from this time on into the Middle Ages, manuscripts were written in what's called the minuscule.
E poi dopo, più in avanti, questi manoscritti venivano scritti anche in minuscolo, ecco.
Yes, and so early on in the history of the English Bible, we have the Wycliffe Bible.
Quindi poi all'inizio della storia della Chiesa abbiamo la Bibbia di Wycliffe, eccola.
And in Europe we have the Gutenberg Bible, which is very famous.
Abbiamo la Bibbia di Gutenberg in Europa.
This is in Latin, this is the Vulgate.
Questa è la Vulgata in latino, molto famosa.
And back again into some of the early English translations, the William Tyndale translation.
E abbiamo anche la Bibbia di Tyndale, la traduzione di Tyndale.
And the Miles Coverdale, which is a bilingual translation, Latin on the left, Greek, or excuse me, English on the right.
E abbiamo la Bibbia di Coverdale, che è una lingua in due, è una traduzione in due lingue, con il latino da un lato e l'inglese dall'altro.
And the Geneva Bible.
La Bibbia di Ginevra.
As you may know, Giovanni Diodati lived in Geneva.
E voi probabilmente sapete che Giovanni Diodati ha vissuto a Ginevra.
I find this Bible very interesting because of the study notes written in the margins.
E mi sembra una Bibbia molto interessante a causa delle annotazioni scritturali nei margini di questa Bibbia.
And we still have these kinds of Bibles today with marginal notes.
E questo tipo di Bibbia esiste ancora oggi, dove ci sono le referenze di passi paralleli nei margini.
So the famous King James version as well.
Poi abbiamo la famosa King James versione, version.
And you can see here that you have a summary of the contents at the beginning of the chapter.
E all'inizio di ogni capitolo questa Bibbia di King James ha un riassunto di ogni capitolo, come vedete.
Diodati translated the Bible, of course, and you still have it today.
Diodati ha tradotto la Bibbia e ce l'avete ancora oggi.
I believe the first edition was 1607 and the second was 1641.
La prima edizione nel 1607, la seconda nel 1641.
And since that time, his translation has been periodically revised until the present day.
E da allora questa traduzione è stata a volte rivista fino al giorno d'oggi.
Diodati also wrote a book called Pious Annotations on the Bible.
Diodati ha anche scritto un'esortazione chiamata Annotazioni pie sulla Sacra Bibbia.
So he was very highly regarded amongst the Protestant reformers.
Ed era molto tenuto in alta stima dai riformatori che lo tenevano in alta stima, scusate.
So his translation was not simply a translation from Latin into Italian.
Quindi la sua traduzione non era semplicemente una traduzione dal latino all'italiano.
It was a translation from the original Greek and Hebrew into Italian.
Ma era una traduzione dall'originale greco e dall'originale ebraico in italiano.
So here is Genesis 1 from his, I'm not sure if first or second edition.
E qui abbiamo Genesi 1, non sono sicuro se è della prima o della seconda edizione di Diodati.
So you can see numerous explanations of the content here at the top, and then many notes in the margins to help you understand what's the Bible says.
E vediamo sia all'inizio che anche nei margini tante annotazioni e spiegazioni per far capire cosa dicesse questo capitolo.
So here is Psalm 6, I think, from a recent facsimile edition of his original translation.
Qui abbiamo il Salmo 6, un pochino più moderno, un facsimile di una Bibbia di oggi.
So I thank you for giving me the opportunity to have this ministry in Italy, because otherwise I would not have known about Diodati at all.
E io vi ringrazio per avermi permesso di lavorare con voi in Italia, perché altrimenti non avrei mai scoperto nulla di Diodati.
So, how do I say this? Grazie.
Grazie. Prego.
So, we then, having thought about the history of translations and why we need translations, we want now to talk about point two on the notes, which is why are the translations different?
Quindi abbiamo parlato un po' della storia e del da dove vengono le traduzioni, ma adesso vogliamo andare al punto due dei vostri appunti. Perché le traduzioni sono diverse?
So there are primarily two different approaches to translating the Bible.
Esistono due approcci per la traduzione della Bibbia.
Yeah, some translations try to match word for word from the original language to the receptor language.
Alcune traduzioni cercano di abbinare una parola a ogni parola della lingua originale.
So this attempt to match up word for word is called formal correspondence.
E questo tipo di traduzione viene chiamata corrispondenza formale.
And translations which follow this in English, I listed there KJV and ASB, ESV for example, and I think probably both the Diodati and the Rivaduta in Italian are literal translations, formal translations.
In inglese abbiamo varie traduzioni che seguono questo tipo di traduzione, come la King James Version, la New American Standard, ESV, eccetera. Però anche la Diodati e la Nuova Riveduta probabilmente seguono questo tipo di traduzione.
Yeah, the other approach to translation would be called functional equivalence.
L'altro approccio alla traduzione è quello che si chiama equivalenza funzionale nella traduzione.
And the functional equivalent translations attempt to come up with a correspondence from one idea to the other idea, from one language to the other.
E questo tipo di traduzione traduce l'idea da una lingua all'altra, non parola per parola.
So it's not a word for word correspondence, but a phrase by phrase or idea for idea correspondence.
Quindi non è parola per parola o frase per frase, ma è l'idea che viene tradotta.
And I believe the more recent Italian version, and part of my pronunciation, la parola è vita, word of life.
E quindi in italiano c'è l'esempio della traduzione più moderna della parola vita che usa questo tipo di traduzione equivalente.
Yeah, and I believe this translation, this word of life translation, is a bit more on the functional equivalence, idea for idea approach.
E quindi l'approccio usato in questo tipo di traduzione della Bibbia è proprio questo della idea che viene tradotta.
So to show you the difference between the two, how has Debbie been translating my English into your Italian?
E per capire un po' come questi due approcci funzionano, in che modo Deborah ha tradotto finora il mio inglese in italiano?
She needs a lot more words than I need to say what I want to say.
Lei usa un sacco più parole di quelle che uso io in inglese per dire quello che voglio dire io.
It takes her longer than it takes me.
Ed è molto più lungo quello che dice lei rispetto a quello che dico io.
Because word for words does not always work from one language to the other.
Perché parola per parola non funziona sempre in tutte le lingue.
Which brings us to the science of linguistics.
E questo ci porta alla scienza della linguistica in qualche modo.
So we have a saying in the United States, which came first, the chicken or the egg?
E noi abbiamo questo detto, come ce l'abbiamo anche in italiano un pochino. Cosa c'era, prima la gallina o prima l'uovo?
Is there anything like that in Italy?
Yes, we say the same thing.
Okay, good.
In italiano lo diciamo anche noi.
So let me turn that saying around and say, which came first, the word or the meaning?
E quindi voglio usare questa similitudine per dire, cos'è che è venuto prima, la parola o il significato della parola?
So it seems pretty obvious that what goes on up here in your head, you frame ideas, and the ideas here come out here with the words.
Mi sembra logico che parte dal cervello, dove si forma un'idea che poi esce con le parole.
So words are signs for what we have already thought about in our minds.
Quindi le parole sono dei simboli di quello che abbiamo già pensato nella nostra mente.
So languages are systems of words to express ideas.
Quindi le lingue sono dei sistemi di parole che esprimono delle idee.
And different languages have different systems of expressing ideas.
E diverse lingue hanno diversi sistemi per esprimere le idee.
So if I speak of the beauty of a vaulted ceiling up there.
Quindi se parlo della bellezza di un soffitto lì su,
or if I speak of a beautiful mosaic tile floor down here,
O parlo del mosaico che è bellissimo sotto i miei piedi.
When I say the word ceiling or I say the word floor.
Quando dico la parola soffitto o dico la parola pavimento.
You look up or you look down.
In automatico lo sguardo si alza o si abbassa.
Not because the word floor necessarily means that, but that's just what it has come to mean in your language.
Non perché pavimento significa guarda giù, ma perché nella tua lingua il pavimento è un concetto che è in basso.
So there's nothing magic about a word that makes it mean a particular concept.
Quindi non c'è niente di magico che una parola ha un concetto dietro e significa qualcosa.
So if we think about the way words convey meaning, sometimes the meaning is not what the word actually seems to say.
E se pensiamo a questo concetto che le parole hanno un significato, non sempre la parola esprime il concetto che vogliamo trasmettere.
So we have a word in English, butterfly.
Per esempio abbiamo questa parola in inglese, butterfly, farfalla.
A butterfly is not a fly that is attracted to butter.
Ok, ed è sono due parole messe insieme, butterfly, quindi burro e mosca. Ma non è una mosca che è attratta dal burro in inglese quando si usa questa parola.
So the literal meaning of a word's components not necessarily what it actually means.
E quindi il concetto di questa parola non è veramente letterale.
So let me use another example, the word in English a battery.
Abbiamo la parola in inglese battery, batteria.
So you have Italian, the word is batteria.
Batteria in italiano.
Okay, so I take it then a batteria is a power source.
Quindi la batteria è una cosa energetica, una sorgente di energia, scusate. Yes.
Like in my phone that I have to recharge every night.
Come nel mio telefono che devo ricaricare tutte le sere.
But when we use the word battery, it does not always mean a power source.
Ma in inglese quando usiamo la parola batteria non sempre significa sorgente di energia.
The only reason we think of a power source is that's the most common use.
Pensiamo a sorgente di energia solo perché è il modo più comune di usare questa parola.
So there are many other uses of the word battery and they are dependent upon the context.
Ma ci sono mille altri modi di usare questa parola, dipende un po' dal contesto.
So if you are ill, I hope you're not, but if you are ill, your doctor may prescribe a battery of tests.
Per esempio in inglese si può dire che il dottore quando sei malato ti prescrive una batteria, scusate che uso sta parola, di test. Quindi per noi la batteria, per esempio.
Which just means a group of things to help get you well.
Quindi in questo caso la parola inglese vuol dire un gruppo, una serie di test da fare, ok?
Or if you have studied warfare, you may have heard about the way armaments are set up in a battery, say of cannons.
Oppure anche in inglese si può usare questa parola battery quando si riferisce alla guerra, perché una serie di cannoni possono essere a battery of cannons, un gruppo di cannoni di nuovo.
People who are involved in legal descriptions have a different meaning for the word battery.
Chi studia legge usa la parola battery in un altro modo ancora.
Two people get into an argument, hopefully they don't, but if they do, and one person shoves the other person.
Quindi due persone iniziano a litigare, si spera di no, però se succede, iniziano a litigare, uno spinge l'altro.
The other person might get the first person arrested for the charge of battery.
E viene arrestato perché l'altro lo denuncia per battery, per picchiarsi, ecco.
Do they have a word like that in Italian? Is the word used like that in Italian at all?
So battery in Italian can mean a drum set.
A drum set?
Yeah, what I have behind me here.
I saw that. I wish I could hear someone play it. So if I just use the word battery all by itself.
Quindi se io metto solo la parola batteria lì.
it really has no meaning.
Non significa niente.
But if I put some words around it, like charge the battery.
Ma se metto davanti o dietro altre parole, tipo carico la mia batteria.
If I say charge the battery, you think I'm probably speaking of replenishing the power.
A quel punto significa mettere in carica, no? La batteria.
But it's possible I might actually be saying if I add more, charge the person who is guilty of battery with assault.
Ma posso ancora allargarlo di più, non funziona in italiano. Carico la batteria, non si può. We can't play on words like that in Italian, I'm sorry.
Sorry.
Posso allargare il significato di una parola aggiungendo altre frasi intorno in inglese, l'esempio fatto di prima, però non funziona in italiano.
Or if I'm a general planning a battle, I might say charge, have the cavalry, have the infantry, charge the battery.
Ecco, ancora. Insistiamo con la batteria che viene usata a livello di guerra da un generale e quindi viene caricato la batteria dei cannoni in guerra. Ecco.
Mi scusi if my example is not good in Italian.
Si scusa perché l'esempio non era... Però abbiamo capito, sì. We understand.
Okay, so my point is that words acquire meaning by usage.
Quindi le parole, il punto è questo, acquistano significato usandole.
So only when a word is associated with other words in a phrase, in a sentence, does it acquire true meaning.
E solo quando una parola è usata all'interno di una frase riceve significato vero.
So if we begin now to try to understand the Bible.
Quindi se adesso lo riferiamo alla Bibbia e cerchiamo di capire la Bibbia.
Then the Bible is a set of words, every one of which God intended to be written.
Quindi la Bibbia è una serie di parole e ogni parola Dio l'ha voluta e l'ha intesa in quel modo.
So the theologians speak of the verbal, that is to say word for word, inspiration of the Bible.
E quindi i teologi parlano della ispirazione verbale, che vuol dire parola per parola, della Bibbia.
But the Bible is not just a lot of individual isolated words that were thrown together.
Ma la Bibbia non è semplicemente una serie di parole individuali messe insieme così a caso.
The Bible is a set of sentences that God put together to teach us.
Ma è una serie di frasi che Dio ha messo insieme per insegnarci.
So when we have words put into larger sentences, discourses, paragraphs, that's when meaning occurs.
I'm sorry. E quindi quando abbiamo delle parole messe insieme in delle frasi, questo è quando la Bibbia ci parla.
So when we translate the Bible, we want to translate the ideas and do justice to the words too.
E quindi quando traduciamo vogliamo tradurre le idee, ma anche le parole.
So we are then attempting to explain that every single word is important.
Vogliamo quindi dire che ogni singola parola è importante.
But the words are important and acquire meaning only as they are related to other words in the sentence.
Ma le parole ricevono significato solo quando sono connesse con altre parole formando una frase.
All this to say that Bible translations have to pay attention to ideas, not just words.
E tutto questo per dire che quando i traduttori della Bibbia traducono, devono stare molto attenti non solo alle parole, ma anche all'idea, al significato.
Just like Debbie is trying to understand my ideas to present them to you, not just my word for word isolated words.
Come Deborah sta cercando di capire le mie idee per presentarvele, non solo tradurre parola per parola quello che sto dicendo.
So at this point I wonder, is it appropriate to see if there are any questions or comments about this, see if we're making any sense, or would you rather I just go on?
Non so se a questo punto qualcuno di voi ha delle domande e se volete esprimerle o se vogliamo andare avanti.
There are questions, so
Here we go.
Okay.
Ripeto in italiano per chi è a casa e poi traduco, quindi magari se ti fermi dopo una frase.
Se puoi iniziare quali sono i pro e i contro
di questi due approcci. La domanda è, per chi è a casa, secondo questi due approcci, quali sono i pro e i contro di questi due approcci alla traduzione? I repeated the question in Italian for the people that are following from home. So the question is, according to these two approaches to translations, what are the pros and cons of both of them?
Well, if you read what the Bible publishers, say.
Se leggi quello che dicono coloro che pubblicano riguardo alla traduzione biblica.
The Bible translators say the word-for-word translations are accurate and trustworthy.
Loro dicono che la traduzione parola per parola è accurata e affidabile.
The idea-for-idea functional equivalent translations are marketed because they are readable.
E invece l'equivalenza funzionale idea per idea è più vendibile perché più leggibile dalle persone.
So they would have you think that the formal translations, word for word, are theologically correct.
E quindi è come se dicessero che la parola per parola è teologicamente corretto.
That they give you exactly what God wants.
Perché ti dà esattamente quello che Dio vuole.
Whereas the functionally equivalent idea for idea translations are more enjoyable because they're more casual and easy to read.
Mentre l'equivalenza funzionale, l'idea per idea, è più, te la godi di più quella lettura perché è più facile da leggere.
That's what the publishers say.
Questo è quello che dicono coloro che pubblicano riguardo a questo argomento qualcosa di scritto, scrivono riguardo a questo, articoli, no?
They are trying to market books and sell more books.
E loro ovviamente vogliono vendere libri e quindi acclamano uno più dell'altro a livello di traduzioni.
But we will look at a couple examples in a moment and see that the difference is not that great.
Ma tra un attimo guarderemo degli esempi proprio mettendo a paragone alcune di queste traduzioni e vedrete che le differenze non sono tanto grandi.
So is that good for that question? Anything else?
Ti ha risposto o... Ok. Bruno?
Sì, volevo fare questa domanda. Sappiamo che ci sono... Noi riconosciamo 66 libri, quali nella Bibbia, quali libri ispirati da Dio. Sappiamo ci sono altri libri, i libri apocrifi. Ora volevo capire...
Forse è l'argomento di domani questo? O di dopo?
Non l'ho letto.
Ok, è la seconda sessione, ti risponderà. He was asking about the 66 books and the Apocrypha, but I think that's the next session, right?
Yeah, can we postpone that till after the break, please?
Okay, se possiamo, lui chiede rispondere dopo la pausa a questa domanda. One more question. Okay. Sì. La domanda è, ma per una migliore traduzione non si può tener conto di entrambi gli approcci alla traduzione, entrambi i metodi, ottima parola. So the question is, for a better translation, can't you find a middle way between these two translation approaches?
Yeah. When it comes down to just, as we might say in English, the bottom line.
Yeah. Se arriviamo proprio in fondo alla questione.
They're not all that different.
Le differenze non sono così grandi tra questi due metodi.
And in USA, Christians like to fight about these things and split from each other over them, unfortunately.
Purtroppo negli Stati Uniti i credenti amano dividersi per questioni di traduzioni della Bibbia.
And we can see some relatively minor differences, but nothing that, you know, not like a different religion or a different gospel in any way.
Noi possiamo vedere delle traduzioni diverse e delle differenze, ma non Vangeli diversi in questi due approcci.
So the word for word translators try to make it readable.
Quindi quelli che traducono parola per parola cercano anche di renderla leggibile.
And the idea for idea translators try to be accurate.
E coloro che traducono più da idea a idea cercano di essere accurati anche loro.
But when it comes to trying to make money by selling Bibles,
ma quando si tratta di soldi perché vuoi vendere Bibbie,
the publishers sometimes make the differences, they exaggerate too much.
Le case editoriali esagerano mettendo in risalto differenze esageratamente messe in risalto.
Okay, so is that satisfactory? Shall we move on?
Andiamo avanti? Sì, okay, we can move on.
Okay, I'm going to show a couple of the examples then of the three different translations on pages, I guess it's 4 and 5 of the notes.
Vi faccio vedere delle diverse traduzioni nelle vostre note, nei vostri appunti, sulla pagina 3 e 4 di varie traduzioni.
Yeah, it starts at page 3.
Pagina 3, iniziamo.
I can get this right for a change. All right, are we good?
Yeah, we can see you.
Okay, so here we have on page 3 of the notes, 3 of the Bible translations you can read in Italy.
Qui abbiamo 3 traduzioni a pagina 3 di che voi potete leggere perché sono in italiano.
These are available online at the URLs listed there.
Vi ho messo il sito da dove li ho presi, sono online.
So if you want to just compare in your own mind reading across the columns verse 18.
Quindi se vuoi leggere il versetto 18 nelle tre versioni nella tua mente, fallo un attimo.
First let's look at the Diodati and the Riveduta.
Guardiamo prima la Diodati e la Riveduta.
Do you see any major differences between the two?
Notate delle differenze grosse tra i due?
I see the first word in the Diodati.
Forse la prima parola nella Diodati.
Right, the first word or not found in the Riveduta.
Or nella Riveduta è là. No, c'è anche là nella Diodati. Non c'è proprio nella Riveduta or.
I see in the Diodati the relationship of Mary to Joseph has different words in the Diodati. It speaks of promessa and matrimonio, whereas in the Riveduta it says promessa sposa.
Avete capito, vero? Cosa ha detto? Notiamo nella Diodati in promessa in matrimonio, nella Riveduta è promessa sposa.
So it seems to me that's probably not a major difference, am I right?
Not a major difference. Non è un significato molto diverso, ecco, sono due sinonimi. Significano la stessa cosa.
And then on the right-hand column, the parola e vita.
La parola e vita nella terza colonna.
Seems to be more different.
Sembra essere un po' più diversa dalle altre due.
Has fewer words, pretty obviously, not as many there.
Meno parole, notate.
And is probably just looking to get more into the idea rather than an exact word for word with the Greek.
E traduce più l'idea anziché tradurre parola per parola in greco.
Now, if you want to see how this works with the Greek, look at page 5.
Se vuoi vedere come funziona col greco, vai a pagina 4.
Where we have the Greek New Testament on the left.
Dove abbiamo il Nuovo Testamento greco a sinistra.
This is the modern printed version of the ancient text of the New Testament from the first century.
E qui abbiamo un estratto del testo di un Nuovo Testamento greco del primo secolo.
And on the right side here we have the interlinear.
E invece a destra c'è l'interlineare greco-italiano.
And interlinear is a confusing term because it doesn't have a Greek line interposed with an Italian line.
Ed è una l'interlineare è una parola un po' strana, però quello che significa è che c'è la parola greca e la parola in questo caso italiana messe insieme.
But what it does is shows you the Greek word behind each Italian word.
E quindi vedi la parola italiana e fra parentesi qual è l'originale greco.
So I believe the interlinear so-called is from the Riveduta translation.
Questa è l'interlineare della traduzione riveduta.
So if you see here in 118 we have la nascita. And if we go back up to page 3, we see the same true words begin the riveduta.
Sì, quindi vediamo che nell'interlineare inizia con la nascita e vediamo che questo è il versetto 18 della riveduta che inizia così, la nascita di Gesù, eccetera, eccetera.
So what they're doing is showing you each Italian word and the Greek word behind it. First word in Italian la, Greek word hey, nascita in Greek is Genesis.
E quindi vedi là e poi la parola greca e poi nascita, Genesis, eccetera.
So if you care to look carefully at this and understand what Greek word there is behind the Italian, you can go to this website here and find this for any part of the Greek New Testament.
E quindi se ti interessa sapere qual è la parola greca dopo la parola italiana, puoi andare su questo sito che ti ho indicato e lì trovi tutte le parole greche dopo la traduzione italiana della riveduta.
And if you compare it then from the riveduta to the Diodati to the parola vita, you can see how closely each translation follows the wording of the Greek text.
E quindi poi puoi paragonare la riveduta con la Diodati e anche con la parola vita e vedere quanto sono vicine queste traduzioni al testo originale.
And you can see that in some cases there is a word for word correspondence here with the Italian Gesù for Gesù in Greek.
E qui vediamo per esempio che la traduzione è molto parola per parola e corrisponde tipo Gesù, Gesù in greco, sì. È molto simile.
However, in other cases, it takes more than one Italian word for one Greek word, such as right here, where it says en questo modo, pardon my pronunciation, for the single Greek word houtos.
E invece, in questo modo, sono tre parole in italiano, mentre in greco ce n'è solo una, e non provo a dirlo, houtos, forse.
So, one Greek word houtos, three Italian words en questo modo.
Quindi una parola greca, utos, e tre parole italiane, in questo modo.
So, are the translators guilty of the sin of adding to the Bible?
E quindi qui i traduttori sono colpevoli di peccare per aver aggiunto due parole a una parola greca?
There is evidently no one word in Italian that corresponds to the word utos in Greek.
Evidentemente in italiano non c'è una parola che corrisponde alla parola greca utos.
So it takes the three word phrase in questo modo to say in this manner, likewise in English.
E quindi ci vogliono tre parole per dire la stessa cosa in italiano ed è molto simile anche in inglese, succede anche in inglese.
So this is why word for word translations are strictly speaking impossible.
E quindi parola per parola, traduzioni parola per parola sono impossibili alla fine.
So to be accurate, you sometimes need to use more words when you want to translate.
E quindi quando traduci, per essere accurato e affidabile, devi usare più di una parola alcune volte.
So I'm tempted again to say any questions from the audience when they look at this this interlinear tool.
Domande quando vedete questo mezzo, questo strumento interlineare.
And I guess the next step beyond this, once you determine what the Greek word is to find a dictionary where you can look it up to get more information about it.
Abbiamo avuto un
having a brownout there.
Yeah, we just got a blackout a second. So, but we're still online, right? Ci sentite ancora online, mi sa.
Wow. You're good here.
So, the next tool you said, the next step would be?
A Greek dictionary of some sort.
Ok, quindi il prossimo passo, una volta che uno ha capito come funziona questa traduzione interlineare, sarebbe prendere un dizionario greco-italiano in questo caso.
And I'm not familiar with what type of Italian dictionaries are available for Greek. I do find on laparola.net some resources there.
Vedo risorse online sul sito laparola.net, per esempio, dove ci sono dei dizionari greco-italiano o italiano-greco.
So there is this one website I found called laparola.net that may be helpful, but perhaps other pastors there, like Pastor Keith, might know better than that. I don't know.
Quindi questa è una delle risorse, laparola.net, ma forse Keith o altri sanno di altri siti dove si può recuperare un dizionario greco-italiano.
So I can go on and conclude with point three about why translations matter, or I can take some questions first if you wish.
Andare avanti col punto 3, che è a pagina 2, perché le traduzioni della Bibbia sono importanti, o posso rispondere a delle domande se ci sono? Lo facciamo finire. You can keep going.
Okay, great, great. So why do Bible translations matter?
Perché sono importanti le traduzioni della Bibbia?
The word of God is powerful when it is correctly understood.
La parola di Dio è potente quando è capita in modo corretto.
So roughly 500 years ago, the Protestant reformers, including Italians like Diodati.
E circa 500 anni fa, dei riformatori, incluso Diodati,
were impacted by the power of the gospel message when they understood it clearly.
Sono stati toccati dal potere del Vangelo quando l'hanno capito correttamente.
So as Protestant Christians, we believe that the Bible is sufficient for our faith and our practice.
E come credenti protestanti, noi crediamo che la Bibbia è sufficiente per la fede.
So the sufficiency of the Bible then is tied to our understanding of it, and if we believe it's powerful when rightly understood, it behooves us to work hard to understand it.
E quindi se noi crediamo che la Bibbia è sufficiente per la nostra fede, dobbiamo capirla bene e lavorare sodo nel capirla bene.
So in the Bible itself, there's many examples of this, such as Nehemiah chapter 8 that I spoke of previously.
E nella Bibbia ci sono vari esempi, come Neemia 8 di cui parlavamo prima.
Psalm 119 is a beautiful psalm where the psalmist repeatedly reflects on the beauty and power of the Bible.
Il Salmo 119 è pieno di questi versetti dove il salmista riflette sulla bellezza della Bibbia.
Isaiah 55 says God's word will not return to him empty.
Isaia 55 dice che la parola di Dio non tornerà vuoto.
2 Timothy 2:15 tells us that we need to make sure we are accurately interpreting the word of God.
Seconda Timoteo 2 15 dice che dobbiamo interpretare accuratamente la Bibbia.
And one chapter later in 2 Timothy 3, Paul tells Timothy that the scripture is inspired and profitable.
E un capitolo dopo, l'Apostolo Paolo dice a Timoteo che la Bibbia è ispirata, è utile.
So the inspired and profitable Bible is good for us for teaching, for doctrine, for practice, for correcting the church and for teaching positively about the truth.
E quindi la Bibbia è utile per correggere, per educare, per non ricordo bene tutti gli aggettivi che ci sono in questo versetto, per riprendere, educare nella giustizia. Grazie.
Thank you. And so we have multiple testimonies of the power of the scriptures. So if we have any distinct identity at all, it's due to our allegiance to the Bible.
E abbiamo, can you repeat that? I'm sorry.
I'm saying that the distinctive that sets us apart is our allegiance to the Bible, and the Bible alone is our basis of faith and practice.
Quello che ci distingue come credenti è la nostra, il nostro stare attaccati alla Bibbia. E quindi la nostra cura nel comprendere e capire la Bibbia deve essere tutto quello che, nel quale ci dobbiamo impegnare.
So we want to make sure when we study the Bible and teach the Bible that we get it right.
Vogliamo essere sicuri che quando studiamo la Bibbia, insegniamo la Bibbia, che lo facciamo in modo corretto.
God calls us to accurately teach his truth.
Dio ci chiama a insegnare la Bibbia o la verità in modo accurato.
So God is able to work in spite of our faults and our problems.
E Dio è in grado di lavorare nonostante le nostre difficoltà o le cose che potremmo sbagliare.
But that's not an excuse for us to be lazy in our study and teaching of the Bible.
Ma questa non è una scusa per essere pigri nel nostro studiare e insegnare la Bibbia.
We have some people think the voice of conscience in our minds that tells us what to do.
Alcuni pensano che la voce della coscienza nella nostra mente è quella che ci dice cosa fare.
Some people speak of impressions that they receive from God, or they say God spoke to them in some way.
Alcuni usano la parola ho l'impressione che Dio mi abbia parlato in questo modo.
But somebody who claims that God spoke to them is not dependable to us unless what they have to say corresponds with the Bible.
Ma qualcuno che dice una cosa del genere, a meno che non è in linea con quello che la Bibbia insegna, non ha nulla da dirci.
In Genesis 1 and 2 we read about Adam and Eve.
In Genesi 1 e 2 leggiamo riguardo ad Adamo ed Eva.
And even before they sinned, God still spoke directly to them and told them what to do.
E ancor prima che peccassero, Dio parlò ad Adamo ed Eva dicendogli cosa dovevano fare e cosa non dovevano fare.
So how much more today, after sin has entered the world, do we need the word of God?
Quanto più oggi che il peccato è entrato nella nostra vita, nel nostro mondo, abbiamo bisogno che Dio ci dica cosa fare e cosa non fare.
So we are here today because 500 years ago God used people who believed in the power of the Bible and we are their spiritual children.
Noi siamo qui oggi perché 500 anni fa delle persone hanno creduto nella potenza della Bibbia e noi siamo la loro discendenza spirituale in qualche modo, i loro figli spirituali.
So Jesus said in Luke 12:48, to whom much is given, much will be required.
E Gesù disse in Luca 12:42, a chi molto è dato, da lui molto è richiesto.
So we are accountable before God as stewards of his gifts to faithfully use what he gives us.
E noi siamo dipendenti da Dio di essere degli amministratori dei doni che lui ci ha dato in modo molto fedele. Era Luca 12:48, non 42, scusate.
So let's thank God for the gift of his word and our language.
Quindi ringraziamo Dio per il dono della parola di Dio nella nostra lingua.
And let's rededicate ourselves to understanding it and practicing it and telling others about it.
E dedichiamo di nuovo tutto noi stessi per capirla, per studiarla e per insegnarla ad altri.
That's about it, I guess, on this one, unless there are other questions, comments.
La sessione qui io ho finito, tranne che se ci sono delle domande.
Slide che ha fatto vedere prima con le foto, ma sono, cioè, possono essere inviate, le possiamo avere o
They want to know if they can have the PowerPoint of the Bibles and the papyrus that you showed before.
Sure, I'm not sure exactly how to send that. It takes up a lot of megabytes. I think maybe what's that that Dropbox thing maybe would be the way to do it, but
Dropbox.
I'll be happy to do that.
Okay. We'll figure it out later.
It's a lot of bytes, but we can do it.
È un file molto grande perché sono foto, però cercherà di capire come farcelo avere. Sì.
Quanto vale la pena imparare il greco?
La domanda è quanto vale la pena imparare il greco? Is it worth it or how much is it worth it to learn Greek?
Well, you're asking that from a person who has taught Greek for 40 years.
Stai chiedendo, facendo questa domanda a una persona che ha insegnato il greco per 40 anni.
So I have to say it is worth it.
Quindi devo dire è molto importante.
And I guess I could explain in more detail why it is worth it, but there are many study tools available. More and more online types of things, so that even without formal study of Greek, you can learn from its truths.
Ed è, potrei entrare in una scaletta di 20 punti su perché è importante il greco, però oggigiorno ci sono anche tante di quelle risorse online che uno può usare senza dover studiare il greco, ecco, per i pigri.
The pastor who led me to the Lord did not know a word of Greek.
Il pastore che mi ha fatto conoscere il Signore e mi ha portato al Signore non sapeva una parola di greco.
But despite that, he very carefully studied the Bible and was a very good preacher of the word.
Ma nonostante questo, lui studiava molto dettagliatamente e accuratamente la Bibbia ed era un ottimo predicatore.
I've had brilliant Greek students who were lazy in study and not good preachers.
Io ho avuto tanti studenti di greco che erano molto pigri e non si applicavano allo studio della parola di Dio ed erano dei pessimi predicatori.
So the priority is our values in studying the Bible.
Quindi la priorità e il valore va messo nello studio della Bibbia.
So if we have that foundation, the rest of it is just having the best possible methods and tools that God makes available to us.
E poi possiamo aggiungere tutti gli strumenti che Dio mette a nostra disposizione e usarli in questi studi della Bibbia.
So there's nothing magic about knowing Greek and Hebrew. It takes work to use it. Whether you have it or don't have it, it takes a lot of work to study and teach the Bible.
Quindi il punto non è sapere il greco o l'ebraico, ma applicarsi nello studio della Bibbia.